Dunque, questa giornata la dedichiamo a San Giuseppe, ma più precisamente a partire da quello che è un po' il vostro cammino di federazione, la libertà nella castità, la castità come libertà. E sicuramente l'icona di San Giuseppe dal punto di vista della castità direi che è un'icona più potente, più forte, persino di quella della Madre di Dio. Nel senso che la verginità per una donna è per certi aspetti un dono della natura, La castità per un uomo è una conquista della grazia, perché gli uomini siamo cacciatori, fa parte del nostro, come dire, anche della nostra missione nelle antiche società tribali. Appunto, l'uomo è quello che caccia per nutrire, quindi c'è questa struttura. Bene, oggi vorrei stare con voi sulla figura di Giuseppe, lo sposo di Maria, così dice il Vangelo secondo Matteo. E quando nel Vangelo secondo Matteo, a differenza del Vangelo secondo Luca, nel Vangelo secondo Luca di fatto l'elemento portante dell'incarnazione del Verbo è Maria di Nazareth, nel Vangelo secondo Matteo non è così. Il personaggio, diciamo, chiave per l'incarnazione del Verbo, colui che rende possibile l'avvento del Verbo nella carne, non è Maria ma è Giuseppe. Infatti nel Vangelo secondo Matteo noi troviamo l'annunciazione non a Maria ma a Giuseppe. Quindi questo va tenuto presente. Purtroppo nei misteri del Rosario non c'è l'annunciazione a Giuseppe, c'è l'annunciazione a Maria. E fondamentalmente noi abbiamo, come ieri dicevo parlando di Maria Maddalena, la cui festa e la cui figura completa l'immagine troppo unilaterale, che poi, attenzione, che Maria di Nazareth corrisponda proprio all'idea della Madonna è tutto da dimostrare. Però mettiamo da parte questo, quando per esempio persino il Papa talvolta gli scappa è la mamma celeste, ma queste cose non si dicono, la mamma celeste, per carità, la mamma celeste è una divinità pagana, è la dea Kali, di Artemide, di Demetra. Noi abbiamo, come dire, portato sulla figura di Maria tutto il nostro immaginario pagano e soprattutto tutta la nostra fatica a liberarci da questa megalimite, come dicevano i greci, questa grande madre. Per esempio nella vocazione religiosa di molte suore e soprattutto di molti preti c'è questa figura materna non ben, non ben superata. Ancora adesso alcuni preti vivono ancora con la mamma, o pensando che la mamma sia tutto, cioè non hanno fatto un passaggio. Oppure ancora adesso, quando si parla con alcune suore, e non cito le suore presenti, cito le suore che ho nella mia mente, che ne conosco purtroppo tante, e appunto quando si parla una consacrata o un consacrato, un monaco, un prete, parla della mamma, sembra che sia la persona più importante della sua vita. Vuol dire che non è successo niente dal punto di vista umano. Sono cose molto, molto importanti, che naturalmente non possono essere più portate. Poi, per carità, ciascuno ha la sua storia, quindi il rispetto della storia, il rispetto di tutto, però attenzione che se la nostra vita consacrata manca di un elemento di maturazione umana, questo poi la mamma è la superiore, la badessa, ma capite, non funziona. Bene, nel Vangelo secondo Matteo si dice così: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Vi potete rileggere questo testo che ogni anno leggiamo alla vigilia di Natale, nella liturgia dei primi vespri o della messa vigiliare. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Bene, questa è la rivoluzione. La rivoluzione, il nuovo, diciamo così, il nuovo della rivelazione di Dio in Cristo Gesù nel Verbo fatto carne, è tutto in questo mezzo versetto del capitolo primo del Vangelo secondo Matteo, dove per la prima volta un uomo viene caratterizzato dalla sua appartenenza ad una donna e non il contrario. Se voi prendete la Bibbia, ma se voi prendete i testi antichi, ma se voi prendete anche il modo di parlare dei nostri paesi, quella è la moglie di, la figlia di o la madre di. Ma normalmente una donna è caratterizzata dalla sua appartenenza ad un uomo. Ricordate la samaritana: non ho marito, quindi non sono nessuno. Una donna senza marito nella cultura, adesso non è più così, grazie a Dio, ma nell'immaginario una donna esiste perché è legata ad un uomo. La figlia di, la moglie di, la madre di. Per la prima volta noi troviamo nelle scritture che un uomo, Giuseppe, esiste per la sua relazione ad una donna. Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Questa è la rivoluzione del mondo. E la grandezza di Giuseppe, che come dice Bernardo di Chiaravalle, è il padre di Dio. Noi abbiamo ridotto Giuseppe ad un manico di scopa, che lo mettete lì, e dove lo mettete sta. O no? Non parla, non fa niente. E appunto il silenzio di Giuseppe è famoso, di lui non abbiamo neanche mezza parola. Persino quando la Madonna, la madre di Dio, parla a Gesù nel Tempio, Giuseppe non dice niente. Giuseppe è veramente il silente. Attenzione, Giuseppe nel suo silenzio non è un manico di scopa. Giuseppe nel suo silenzio è l'icona del Padre Celeste, che parla quasi mai. Quando nelle scritture noi sentiamo appunto la gente che dice di Gesù è il figlio di Giuseppe, Gesù non ha mai negato di essere il figlio di Giuseppe, non ha mai detto no, io non sono il figlio di Giuseppe, sono il figlio di Dio. Ha detto che sono il figlio di Dio, ma non ha mai negato di essere il figlio di Giuseppe, anche perché Gesù era tutto suo padre. Tutto suo padre non significa prima di tutto il padre dei cieli, tutto suo padre significa quello che Gesù, il giovane Gesù, ha imparato da Giuseppe. E cosa ha imparato da Giuseppe? Beh, sicuramente se c'è un dato che noi registriamo nei Vangeli, l'abbiamo visto l'altro giorno parlando della Samaritana, l'abbiamo visto ieri parlando di Maria di Magdala, Gesù ha imparato da Giuseppe l'umanità, il carattere. Normalmente è il padre che dà al figlio maschio il carattere. E che cosa ha trasmesso? Se Maria ha dato al Verbo la carne, Giuseppe ha impresso nel Verbo fatto carne il carattere di umanità inconfondibile, quello che fa la differenza di Gesù nei confronti degli altri uomini e soprattutto la differenza di Gesù nei confronti degli altri maschi. Ricordate la samaritana, ricordate la differenza tra l'atteggiamento di Gesù e l'atteggiamento dei discepoli, che comunque sono maschiacci. rimangono tali. È una delle note che sicuramente il Signore Gesù, il Verbo fatto carne, ha ereditato dal carattere, dall'attitudine del suo padre Giuseppe, è il modo di relazionarsi con le donne e con i bambini. E sì, perché nella casa di Nazareth Giuseppe, come dice una psicanalista moderna, rappresenta la maschilità esemplare, cioè il maschio che rinuncia ad essere cacciatore per farsi custode, per farsi presenza di cura, di attenzione, dal maschio che difende la propria dignità e la propria supremazia sulla donna e sui bambini. Io sono nato 50 anni fa in Puglia, ricordo benissimo, i maschi non toccavano mai i bambini. Se un bambino ha bisogno di una cosa, si diceva prendi, alla mia madre, mia zia, mia nonna, ma mai mio padre mi ha cambiato, non esisteva neanche, i maschi non avevano rapporti con i bambini. Poi quando diventavi, cominciavi ad essere un ometto, allora ti guardavano, ma finché eri un pedio, cioè un neutro, finché un maschio non dava un certo senso di maschilità, era equiparato alle donne e stava con le donne e i maschi non se ne occupavano. Non sto parlando di Matusalemme, sto parlando della mia infanzia in Puglia, quindi io ho conosciuto questo. I bambini non eravamo affari di maschi, dovevamo aspettare per entrare nel mondo dei maschi con tutta una serie di problematiche, eravamo affari delle donne che appunto ci accudivano, ci pulivano, ci nutrivano, eccetera, eccetera. Invece troviamo che in questa figura di Giuseppe il mondo cambia di segno. Ed è appunto nella figura di Giuseppe che noi troviamo l'inizio del Vangelo, del mondo, o meglio, del modo evangelico di stare al mondo. E questo non lo dobbiamo a Maria, lo dobbiamo a Giuseppe, perché senza Giuseppe non avremmo avuto né Maria né Gesù. Perché? Perché se Giuseppe avesse salvaguardato la sua dignità di maschio, sarebbe stata lapidata e la madre e il bambino, o no? Noi molte volte dimentichiamo questi particolari. Ricordate la scena stupenda di Matteo 8:1-11, la scena della adultera. Ricordate quella stupenda scena, ogni 3 anni la leggiamo nella liturgia della Quaresima, una domenica. Ricordate la scena, Gesù davanti al Tempio, il Tempio rappresenta che cosa? La legge, l'osservanza, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è puro, ciò che è impuro, ciò che si fa, ciò che non si fa. Bene, davanti al Tempio alcuni uomini maschi, maschiacci, portano a Gesù questa donna sorpresa in flagrante adulterio che quindi deve essere lapidata. E Gesù vede se stesso in questa donna, perché la prima esperienza prenatale, voi sapete che attualmente la psicologia arriva persino a cogliere alcune conseguenze delle emozioni che una madre ha quando porta un bambino nel proprio grembo. Per esempio, una madre che cerca di abortire un bambino e poi non ci riesce, si dice che il bambino ha sentito questo rifiuto, ma al di là dell'aborto, solo il fatto che un bambino è ritenuto un ingombro, un in più, una cosa che non si attende, che non si vuole, la psicologia moderna dice, la psicanalisi, che questo il bambino lo ha sentito. Il bambino sa, o la bambina sa, oppure nascere femmine invece di maschi, dopo che la madre ha pensato di avere un maschio in grembo, viceversa. Tutto questo il bambino lo registra. E cosa ha registrato Gesù il verbo fatto carne prima di venire al mondo. Beh, ha registrato questo, che un uomo, Giuseppe, ha rinunciato alla sua dignità di maschio per prendersi cura di questo bambino che non è suo e di questa donna che, avendo portando nel grembo il figlio che non è suo, molto probabilmente è stato di un'altra. È un bel dire, lo Spirito Santo, provateci voi a convincere la vostra madre generale, non so come si dice, poi per carità. Quindi questo per farvi percepire la grandezza di questa figura, e non è un caso che ieri abbiamo parlato di questa decisione, di questo desiderio espresso e vissuto di Papa Francesco di chiedere che la memoria di Santa Maria Maddalena diventasse festa, la prima decisione, una delle prime decisioni di Papa Francesco, il 1° maggio del 2013, quindi qualche settimana dopo l'inizio del suo ministero petrino come Vescovo di Roma, è stata quella di non elevare, ma di chiedere che San Giuseppe venisse ricordato in tutte le preghiere eucaristiche e non solo nel canone romano. Dove San Giuseppe da quando viene ricordato nel canone romano, cioè nel canone primo? Esattamente, 1962, è la scelta di Giovanni XXIII. Giovanni XXIII, perché nel canone romano c'è Agata, Lucia, Anastasia, tutti i nomi degli apostoli, ma non c'era San Giuseppe. E una delle, ma all'epoca di Giovanni XXIII esisteva un solo canone della messa, quello, il cosiddetto canone romano, e una delle decisioni liturgiche di Papa Giovanni è quella di inserire la menzione di San Giuseppe nel canone romano. Dopo 51 anni, la prima scelta liturgica, sono tre ormai le scelte liturgiche fatte da Papa Francesco: San Giuseppe in tutti i canoni, cioè la figura di, e questo cosa dice? Un po' quello che dicevamo ieri, la figura di Maria non è sufficiente per dire il mistero dell'incarnazione, perché il rischio è che noi abbiamo un modo di percepire la figura della madre di Dio non evangelica ma pagana. Ciò che garantisce per certi aspetti l'evangelicità del mistero dell'incarnazione, perché non sia confuso con il paganesimo, è la figura di Giuseppe. Perché? Perché a Giuseppe non è successo nessun miracolo. Cioè, di persone che rimangono incinte per opera di qualche divinità, è piena la mitologia antica. Cioè, di dei che si fanno un giro sulla terra e lasciano qualche rimasuglio. Questa non è una grande novità. La grande novità del Vangelo è che è un uomo, Giuseppe, che dovendo scegliere tra la propria dignità di maschio e la cura del più debole, sceglie il più debole. Questo è il Vangelo. E appunto Giovanni XXIII chiede che dopo la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, e San Giuseppe suo sposo, e poi gli apostoli. Perché? Perché senza questa figura noi rischiamo di perdere un passaggio chiave della rivelazione di Dio. Ebbene, quindi Papa Francesco, la prima decisione liturgica che ha fatto, anche perché voi sapete che nello stemma episcopale di Papa Francesco c'è San Giuseppe, c'è questo
il fiore,
che proprio fiore è?
Non è il giglio,
il giglio è nella nostra fantasia, perché la nostra fantasia è sempre legata a San Luigi Gonzaga. Noi abbiamo sempre questa sessuofobia, per cui sempre il giglio, eccetera, eccetera. Cos'è, per esempio, Nell'Annunciazione c'è sempre Gabriele con il giglio, ma che cos'è quel giglio? È un simbolo fallico. Quindi è esattamente il contrario di quello che pensiamo noi. Infatti nelle icone orientali non c'è il giglio, c'è una lancia, che è un simbolo fallico. E noi gli abbiamo messo un giglio sopra, ma sempre fallico rimane. Attenzione a questa sessuofobia che non ci abbandona. E poi tutti, come diceva Carl Gustav Jung, un grande psicanalista svizzero, poi tutti, volenti o nolenti, dobbiamo pagare il nostro tributo alla sessualità. Perché è impossibile essere uomini e donne vivi in carne ed ossa senza pagare un tributo alla nostra sessualità, alla nostra affettività. Infatti, perché Papa Francesco chiede di ricordare San Giuseppe in tutte le preghiere eucaristiche? Perché il suo ministero petrino, cominciato proprio il giorno di San Giuseppe, è stata una catechesi sulla tenerezza, non sulla purezza. Celebrando San Giuseppe e cominciando il suo ministero come vescovo di Roma, Papa Francesco non ha tenuto una catechesi sulla purezza, ma sulla tenerezza, che è diverso. Anche perché a noi, sinceramente, della purezza non ci importa più niente, ci importa molto di più della tenerezza, più precisamente della qualità di umanità. Ora, permettetemi, visto che siete anche giuseppine, quindi dovete un po' sapere bene come stanno le cose, vi faccio una parte un po' più scolastica. Perché voi sapete che San Giuseppe è stato proclamato patrono della Chiesa universale. Perché? Perché di fatto a proclamare San Giuseppe patrono della Chiesa universale è stato Pio IX nel 1870, casualmente l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione di Maria. E la congregazione ricorda, la congregazione dei riti all'epoca, che è diventata poi la congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, si chiama la congregazione dei riti, diede questa motivazione nel 1870. Poi vi rendete conto che poi voi siete entrati in tutto questo ambaradan, Giuseppini a destra, Giuseppini a sinistra. Allora, 1870, cos'è avvenuto nel 1870? La breccia di Porta Pia, cioè la Chiesa, il papato si sente assediato e, come dire, delegittimato dal mondo moderno. E quindi abbiamo due figure che vengono messe in campo: San Michele Arcangelo, Defensor Ecclesiae, e San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. E così dice la congregazione nel proclamare San Giuseppe, patrono della Chiesa universale: il Papa, costernato per la recentissima e luttuosa condizione di cose, la breccia di Porta Pia, che grazie a Dio che c'è stata, perché saremmo ancora, se no, messi male. Ora, poiché in questi tempi tristissimi la stessa Chiesa, da ogni parte attaccata da nemici e talmente oppressa dai più gravi mali che uomini empi pensarono avere finalmente le porte dell'inferno prevalso contro di lei, perciò i venerabili eccellentissimi vescovi dell'universo orbe cattolico inoltrarono a sommo pontefice le loro suppliche e quelle dei fedeli alla loro cura commessi, chiedendo che si degnasse di costituire San Giuseppe patrono della Chiesa cattolica, in modo che con la sua intercessione tutte le persone si sottomettano spontaneamente alla Chiesa, che è il mezzo assolutamente necessario per ottenere la salvezza. Questo è il motivo per cui a Teo beato Giuseppe, eccetera, eccetera. Voi sapete bene questa preghiera. Invece Giovanni XXIII nel 1962, quasi a un secolo di distanza, in pieno concilio, chiede di ricordare San Giuseppe come lo sposo di Maria, non come il patrono della Chiesa. C'è colui che accanto a Maria permette l'accoglienza del Verbo e, oltre a dargli la carne, dà al Verbo il carattere migliore, più vero, della nostra umanità, che è appunto la tenerezza. Allora, domanda: nell'immagine di Pio IX, Giuseppe è un curator o un cacciatore? È ancora un cacciatore, è ancora il guerriero che deve difendere la Chiesa, eccetera. Ma noi non abbiamo questa figura di Giuseppe nelle scritture. E adesso andiamo al testo che può essere la vostra meditazione di oggi.
E che cos'è il profumo del nardo?
Il profumo del nardo è quello che poi troviamo nei Vangeli, no? Il nardo prezioso. San Giuseppe è rappresentato come colui che nella casa di Nazareth ha assicurato l'amore. Anche perché, non vi sembri blasfemo, senza Giuseppe non c'è c'è l'incarnazione, ma non c'è la nascita di Cristo. Perché senza Giuseppe Maria viene lapidata con il bambino in grembo. Se Giuseppe non si fosse prestato a questo, adesso non scandalizzatevi, Giuseppe, Maria e Gesù, ma mica sono una famiglia quella lì, sono una famiglia di fatto, non sono una famiglia naturale. Sapete, c'era una vignetta durante tutte le discussioni sui sinodi, una vignetta stupenda, non so se l'avete vista, qui c'è Maria, Giuseppe e il bambino che arrivano, che tornano da Betlemme a Nazareth, e Maria dice a Giuseppe: non dire niente del bambino, perché quello è un bambino un po' in provetta, parliamoci chiaro. Due sono le cose: o Maria non è vergine, per carità, oppure c'è qualcosa che è successo che non è poi così. Infatti la famiglia di Nazareth, per quanto noi continuiamo a dire questo ritornello, ma senza leggere le scritture, perché appunto la maggior parte dei preti, vescovi e cardinali siamo tutti celibatari, per cui normalmente non abbiamo avuto che una sola donna nella nostra vita, la mamma. E questo è un po' problematico. Qui facciamo fatica a immaginare la famiglia in un modo, come dire, autentico, per cui proiettiamo delle cose che non corrispondono, ma che soprattutto non sono il proprium. E il proprium evangelico non è la famiglia naturale. Questo non ha niente a che vedere col Vangelo. Gesù non è stato, il Verbo non si è fatto carne in una famiglia naturale, ma una famiglia in cui è stato esercitato l'amore al di sopra di ogni altra cosa, l'amore di cura, non l'amore secondo la natura. Non scandalizzatevi, o se vi scandalizzate mi dispiace per voi, mi dispiace per tutti. Ma una famiglia secondo il Vangelo, o lasciate perdere anche questo termine così ambiguo, ma un luogo di vita secondo il Vangelo non è laddove è garantita la natura, ma dove è garantito l'amore. Se non vi rendete conto che noi religiosi e consacrati siamo contro natura? Perché poi, sentite, per carità, si può anche prendere in giro le persone, ma i ragionamenti vanno fatti con una certa onestà. Se noi riteniamo di poter scegliere di non sposarci senza sentirci contro natura, dobbiamo accettare che per tutti il vero punto di discernimento non è seguire la natura, ma seguire il Vangelo. E il Vangelo che cos'è? La cura, non la natura. Prendersi cura. Di chi? chiave del Vangelo, la chiave di volta del Vangelo, è che appunto il mondo va alla rovescia, e cioè non è più il più forte che ha la prima e l'ultima parola, ma è il più debole. Infatti il testo dice: così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria. Ma è un'altra rivoluzione. Se voi andate nelle scritture, si dice: di chi è figlio Isacco? Di Abramo. Invece abbiamo prima si dice che Giuseppe lo sposo di Maria, e non Maria la sposa di Giuseppe. Non troverete mai nelle scritture che Maria è la sposa di Giuseppe. Maria è la madre di Dio, diciamo noi nella nostra dogmatica, ma non la sposa di Giuseppe. Invece di Giuseppe diciamo che è lo sposo di Maria. Ed è qui la castità di Giuseppe. Lasciate perdere, non, per un attimo, mettete tra parentesi la questione del giglio. Quindi prendiamo il giglio e lo mettiamo un attimino nel vaso dei fiori, e così la sorella può fare un bel bouquet. Quindi il giglio un attimino da parte, ma la castità di Giuseppe, la libertà dal proprio bisogno di imporsi come maschio, come capofila, come capofamiglia. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Cioè c'è un problema, questo vuol dire qui, c'è un problema. C'è un problema che esige che cosa? Che esige non semplicemente il seguire come si dice lo schema, ma che esige un di più di amore. Cioè non siamo più nel regime della natura, non siamo più nel regime della cultura, non siamo più nel regime della religione, siamo nel regime dell'amore, che è sempre per sua natura eccedente. Se non ci fosse stato questo eccesso di amore da parte di Giuseppe, il Verbo si sarebbe fatto carne, ma non sarebbe nato. Le Giuseppine hanno chiare queste cose? Speriamo di sì, perché è una cosa grave. Invece tutta la spiritualità delle Giuseppine, Giuseppe il manico di scopa, Giuseppe silente, Giuseppe servizievole, Giuseppe nascosto. No, Giuseppe è una rivoluzione. Quando si vede Gesù, si vede Giuseppe, infatti dicono è tutto suo padre. Quando Gesù, per esempio, davanti a delle donne che gli presentano i bambini, i discepoli dicono alle donne: portate via i bambini, Gesù dice no, perché? Perché Gesù ha imparato in casa da Giuseppe che Giuseppe, suo padre, non aveva nessun problema né con le donne né con i bambini. E noi, dimenticandoci di Giuseppe, abbiamo creato una chiesa con un grosso problema con le donne e con i bambini. Ahimè. Per quando ci si dimentica, appunto, quando si confonde il giglio con la forza della tenerezza, e facilmente si cade nell'abuso o nella disumanità. Se Maria ha dato al Verbo la carne, Giuseppe gli ha dato l'umanità, il modo di essere uomo. Come dice Tertulliano, Gesù è l'uomo certior et verior, l'uomo più certo e l'uomo più vero. Ma da chi ha imparato questo? Da suo padre. E quando Papa Francesco, già nel suo stemma episcopale e poi all'inizio del suo ministero, che casualmente su per giù è cominciato con il San Giuseppe, ma fin qui tutto sembrava casuale, ma quando la sua prima decisione è dire no, nel canone tutti ricordino subito dopo Maria anche San Giuseppe, perché altrimenti manca qualcosa. Manca che cosa? Manca l'elemento dell'umanità come scelta. Infatti il testo cosa dice? Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Allora, anche qui, forse vi dico una cosa inutile, ma molte volte si dice che San Giuseppe, perché abbiamo il Vangelo a memoria, no? Il Vangelo secondo noi, che San Giuseppe si è trovato in questo impasse e non sapeva bene cosa fare, e l'angelo gli ha detto cosa fare. Mica vero, non è l'angelo che dice a Giuseppe cosa deve fare, è Giuseppe che ha deciso cosa fare. L'angelo nel sogno conferma e radicalizza la scelta più importante che Giuseppe ha fatto senza l'angelo, senza Dio. Giuseppe non sceglie di non, appunto, esporre Maria, il bambino, alla lapidazione perché gliel'ha detto Dio, ma perché il suo cuore gliel'ha detto. Ed ecco perché Giuseppe è l'uomo giusto al posto giusto per accogliere il Verbo, perché è fatto così. Noi abbiamo sempre l'idea di San Giuseppe il manico di scopa, e cioè che Giuseppe non sa cosa fare, aspetta che l'angelo gli dica cosa deve fare, poi l'angelo dice fai così e lui dice sì, va bene. Abbiamo l'idea di Giuseppe signor sì, Giuseppe che fa la volontà di Dio, nel senso che qualcuno gli dice cosa deve fare. In realtà non è scritto questo, è scritto che Giuseppe certamente una cosa non può fare. Che cosa? Mettere in pericolo la vita della donna che ama e del bambino che porta nel grembo. E questa è una decisione sua, di uomo. Ecco perché Giuseppe è l'uomo giusto per essere, come dice Bernardo di Chiaravalle, il padre di Dio. Bernardo di Chiaravalle, che ha una grande devozione alla madre di Dio, ma che non accetta l'Immacolata Concezione, è proprio lui che dice che Giuseppe è il padre di Dio. Perché? Perché Giuseppe è colui che prende posizione davanti alla vita a favore di ciò che è più debole, di ciò che è più povero, sacrificando la propria dignità di maschio, mettendo al primo posto l'altro nel suo bisogno di essere accolto e del fatto che qualcuno si prenda cura di lui. Ecco che cos'è la castità: è la libertà da se stessi che ci permette di mettere sempre al primo posto l'altro, soprattutto quando è più debole e più povero, quando è più minacciato. La prima esperienza che il Verbo fatto carne fa è la stessa che fece Mosè: qualcuno lo salva. Ecco perché Gesù si chiamerà, appunto, Yeshua, Salvatore. Ma vediamo, Gesù è Salvatore perché è il Figlio di Dio, giusto? Perché è il Messia, perché è l'Onnipotente? No. Gesù è il Salvatore perché qualcuno lo ha salvato. E Gesù porta nella sua memoria prenatale la memoria che qualcuno, Giuseppe, lo ha salvato dalla morte. E naturalmente per Gesù cosa potrà fare Gesù nella sua vita? Salvare sempre e comunque. Non sono venuto per condannare, ma per salvare. Mentre però stava considerando queste cose, quindi attenzione che Giuseppe non è un signore, è uno che pensa, come Gesù è uno che pensa. Per questo che i farisei ce l'hanno con Gesù, perché Gesù pensa, è uno che pensa, non è uno che esegue. Mentre però stava considerando queste cose, quindi l'elemento primo in Giuseppe è l'intelligenza e la volontà, non è l'obbedienza. Mi spiego? L'obbedienza viene dopo l'intelligenza e la volontà, è il frutto dell'intelligenza e della libera volontà. Non l'appiattimento dell'intelligenza e della volontà. Non è che più scemi siamo e meglio è. Qualcuno lo pensa questo, ma per carità, io personalmente no. No, più intelligenti siamo, e vi assicuro, che gli scemi fanno comodo fino a che non c'è bisogno. Poi quando c'è bisogno è meglio che uno sia intelligente, almeno per organizzare un funerale. Abbiamo tutta una serie di novizi che non saprebbero organizzare neanche un funerale. E cosa se ne facciamo? È tanto brava a che? Come appunto, non è che possiamo riempire i conventi di manici di scopa, che poi li mettiamo lì in fila e poi al momento, e dice ma adesso abbiamo bisogno, ma quando l'avete presa vi andava bene perché non parlava, non diceva, non reagiva. E adesso al momento in cui serve, e quella ancora non parla, non dice, non reagisce. Giusto? E invece, e se si è previdenti, è meglio avere uno che reagisce e che al momento però sa anche portare avanti un po' il ménage della casa, piuttosto che doverla tirare. No, Giuseppe è l'uomo dell'intelligenza. Infatti davanti al problema Giuseppe pensa, davanti al problema Giuseppe ha già deciso. Che cosa? Ha deciso che non se ne parla di esporre Maria ai bambini, piuttosto lui fa un passo indietro passando per scemo. Capito? Ma attenzione, passando per scemo, ma senza esserlo. Mentre stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore. Qui non è scritto, ma è così. Giuseppe dalla fatica si è addormentato. E la cosa magnifica di quest'uomo qual è? Che Giuseppe pensa come sente e sente come pensa. Nel momento in cui Giuseppe si è addormentato, il suo inconscio, diremmo oggi, dice esattamente quello che ha deciso la sua mente. Ecco l'uomo giusto al posto giusto. Ecco l'uomo che può indicare al verbo come si diventa uomini. Invece io vado dal mio superiore e il mio superiore dice guarda ti mando in Congo, e dico volentieri, perché naturalmente uno che predica bene poi deve anche mettere in pratica, dico volentieri, poi vado a letto, mi addormento e sogno di uccidere il mio superiore perché mi ha detto che mi manda in Congo. E cosa ci posso fare? Ognuno sogna quello che sogna. Capite? E vuol dire che c'è qualcosa. Ho detto volentieri e mi sono fatto forza per dire volentieri, ma appena mi appisolo un attimo vedo che sgozzo il mio superiore perché mi ha detto che devo andare in Congo. Oppure cerco di prendere l'aereo per il Congo e non riesco a salire. È più semplice come sogno, non uccido nessuno, però devo prendere l'aereo per partire in Congo e tutte le volte che arrivo in aeroporto c'è un problema, non riesco a partire, vale a dire non voglio partire, ho detto volentieri ma poi non voglio, e allora cosa devo farci? Pazienza. Invece no, Giuseppe ha deciso di. E quando si addormenta la sua decisione viene radicalizzata, diventa ancora più radicale, perché nell'inconscio questa voce gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te. Ah. Giuseppe poverino ha deciso di lasciar perdere, giusto? Non andiamo né dall'avvocato, lasciamo perdere, facciamo finta, questa è la l'unica decisione che Giuseppe può prendere, facciamo finta che non è successo niente, mi hai danneggiato, non chiedo i danni. Questa è la decisione, come si può dire, stupenda, che Giuseppe può prendere. Giuseppe si addormenta e la cosa diventa più radicale. Non semplicemente lascia perdere, ma prendi con te. Il pensiero è il sentimento più profondo. Mentre ho detto volentieri e poi partire, mi spaventa, Giuseppe ha detto lascio perdere e poi nel momento in cui viene fuori il suo desiderio più profondo, questo lasciar perdere diventa voler prendere con sé. E tutto questo Giuseppe lo ha trasmesso a Gesù. Ricordate Gesù nel Getsemani, capitolo 18 di Giovanni. Chi cercate? Gesù, il Nazareno. Se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. E Giovanni dice una cosa stranissima, non si riesce a capire. E quando Gesù risponde così, si dice che tutti caddero a terra. Perché? Cosa significa? Significa che davanti a un uomo, Gesù, che davanti al pericolo di morte dice: eccomi. L'importante è che questi se ne vadano, siano salvaguardati. Questo sorprende, perché per dei soldati, per dei farisei, eccetera, eccetera, ognuno deve salvare la propria pelle. Nel Getsemani Gesù è Giuseppe. La cosa più importante è la vita dell'altro. E questo Gesù l'ha imparato in casa, nel modo in cui Giuseppe trattava Maria, per esempio. Gesù ha saputo cogliere la differenza tra gli uomini e le loro mogli e Giuseppe e la sua sposa. Tanto che Gesù, quando parla di se stesso, dirà che io sono lo sposo. Non possono digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro. Infatti il bambino che generato in lei viene dallo Spirito Santo, ella darà alla luce a un figlio e tu lo chiamerai Gesù, Salvatore, perché lo hai salvato. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Lasciate il giglio. Qual è il peccato? Il vero peccato? Non prendersi cura, non mettere l'altro al primo posto, mettendo al primo posto la mia dignità, il mio bisogno, eccetera. Tutto questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, Dio con noi. Ma questo Dio con noi, che va per la finale del Vangelo di Matteo, alla fine del Vangelo di Matteo, Gesù dice ai suoi discepoli prima dell'ascensione: ecco, io sono con voi. Essere con. Qual è il carisma delle Giuseppine? Chiedetevelo oggi, punto di meditazione. Non parlare, nascondersi, il giglio, il silenzio. No, sì, per carità, tutto questo fa parte degli ornamenti, ma essere con, essere come? Fare famiglia, fare più che famiglia, perché questo termine non c'è nelle scritture, fare casa. Fare casa, sentirsi a casa e far sentire a casa. Qual è il carisma delle Giuseppine? Le scuole, i foyer, i collegi? No. E fare Nazareth, fare casa. Sentirsi a casa, ecco perché l'angolo cottura è fondamentale. Sentirsi a casa, una casa in cui non c'è odore di cucinato mai. È un albergo, cos'è? Non è una casa. Una casa in cui non sente mai l'odore del caffè. Nel nostro mondo. È una casa. Fare casa, sentirsi a casa e far sentire a casa. Ormai dovremmo rinunciare ai nostri istituti, alle nostre ville, ai nostri, per vivere in case reali, o no? Quando si destò dal sonno, Giuseppe si era addormentato, poverino, dalla fatica, dalla tensione, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse, e la diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Vi lascio, riprendete questo testo e rifletteteci molto, anche perché vi riguarda, ma attenzione, riguarda voi, ma riguarda la Chiesa, riguarda la vita, la nostra vita consacrata, riguarda tutti, e non è un caso, Papa Francesco in questo senso ci spinge appunto a ripartire dalla tenerezza, a ripartire dalla casa. Papa Francesco insiste su una chiesa che sia casa e non tempio. E perché la chiesa, le nostre comunità, eccetera, eccetera, diventino sempre più, abbiano l'odore della casa e non lo splendore del tempio. È necessario entrare in questa logica della cura, del prendersi cura. Non è il fatto di essere regolari che ci rende evangelici. Questo riguarda le famiglie, le comunità. Non è essere regolari o irregolari, più o meno regolari, più o meno irregolari, più o meno. Non è questo. È essere luoghi in cui si sperimenta e si offre la cura. E questa parola, finisco perché ho esagerato oggi, quindi domani niente meditazione per equilibrare. La cura, questa parola che nel nostro linguaggio è cura nel senso della dedizione, ma è cura anche nel senso della terapia. Sto facendo una cura. E cosa vuol dire questo? Che la cura è l'unica cura che ci può guarire, non il sistema. L'unica cura che ci può guarire è la cura reciproca, e non il salvare il salvabile delle nostre mercanzie, perché poi purtroppo non possiamo andare avanti con il testo. Ma è bello vedere, lo accendo solamente, poi lo fate tra di voi. Il testo continua così, di Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi, vennero da Oriente. Vengono i magi da Oriente, i lontani. E cosa trovano? Trovano la madre, il bambino, però poi, appena i magi ripartono, l'angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi e resta là. Giuseppe è l'uomo che è, come si vede, alla creatività della cura. È un uomo talmente attento alla vita che sa percepire il pericolo e appena percepisce il pericolo trova una via per salvare la vita, non per salvare le apparenze, per salvare la vita. Buona giornata. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.